Sono contento di essere qui, appunto, e anche di approfondire questa tematica con voi. Mi ha appassionato un po' per prepararmi, anche perché coincideva un po' proprio con la conclusione dell'anno sacerdotale, che essendo a Roma ho avuto la gioia di vivere soprattutto i primi due giorni del Trido. Il terzo giorno non me la sono sentita di andare a friggere in piazza San Pietro là, 4 ore sotto il sole, ma è stato seduto davanti alla TV tutta la sera. Bene, allora, come diceva padre Giovanni, il mio titolo, il tema è il sacerdozio ministeriale, quindi i preti, quello che noi chiamiamo i preti, e il sacerdozio nostro di tutti i fedeli che tante volte dimentichiamo. Ma il sacerdozio ministeriale nasce dal sacerdozio dei fedeli. Allora, prima una piccola introduzione. Se noi guardiamo un po' la storia dell'umanità, la storia delle varie culture, vediamo che in tutte le culture, in tutti i popoli, in tutte le tribù, in tutte le etnie, c'è una figura che noi possiamo chiamare, tra virgolette, sacerdote. Avrà modi diversi di vestirsi, di fare, così, ma in tutte le culture, in tutti i popoli, chi studia la storia dell'umanità, dei popoli, vede che c'è questa persona. E è interessante il nome sacerdote, è colui che dà le cose sacre. Dove, do, das, devi, cioè, non c'è la professoressa. Sacerdote, le cose sacre. Questo è interessantissimo. E tra le varie dimensioni di questo personaggio, ce ne sono tre comuni un po' a tutte le religioni e a tutte le culture. Il sacerdote è quello che immola il sacrificio. Il sacerdote è quello che libera dal male, e il sacerdote è quello che cerca di interpretare quello che succederà, interpretare la voce degli dèi. Non posso fermarmi troppo perché sennò non ci... Però ecco, teniamo conto questo dato di fatto. Il sacerdote non è solo dei cattolici, ma in tutta la storia dell'umanità, nei pagani, quelli che noi chiamiamo i pagani, tutti. Veniamo un po' più vicino a noi. Nel popolo di Israele, popolo in cui è nato Gesù e Maria, c'era il sacerdozio. Non possiamo ricostruire anche qui tutta la storia del sacerdozio di Israele, perché la storia di Israele è composta da vari millenni, e c'è uno sviluppo, ma ci fermiamo a come era l'istituzione sacerdozio al tempo di Gesù. Quando Gesù è nato, quando Gesù è vissuto, noi sappiamo che ha contatto con i sacerdoti, il sommo sacerdote Caifa, che era il suocero della suocera, non mi ricordo più bene. Comunque, perché? Quali erano le caratteristiche allora al tempo di Gesù? I sacerdoti insegnavano, avevano un'attività di insegnamento, compivano i sacrifici al Tempio, questo li impegnava tantissimo, perché uccidevano veramente, da ogni famiglia doveva portare un agnello, c'erano 4 tipi di sacrifici: al mattino, a mezzogiorno, al vespro, alla sera, i sacrifici della primavera, eccetera. Il sacerdozio, terza caratteristica, a tempi di Gesù, non era vissuta come vocazione, ma come fatto ereditario, questo è importantissimo. Cioè, si nasceva in una famiglia sacerdotale, che erano quelli della tribù di Aronne. Allora, quelli della tribù di Aronne erano tutti i sacerdoti, non... Uno nasceva e a me piace fare il sacerdote, no? Non potevi essere sacerdote. poeri della tribù di Aronne, Levita, oppure non era. Questo, ripeto, è importantissimo, lo vedremo subito perché. Quindi il sacerdozio non è vissuto come vocazione, ma come funzione in base a diritti e doveri ereditari. Poi c'era l'obbligo del rispetto minuzioso di norme rituali e da prescrizioni da osservare per mantenere la purezza sacerdotale. Ecco, i sacerdoti erano come una casta che dovevano comportarsi in un certo modo, dovevano mangiare certe cose, dovevano quindi molto separati dal popolo, già separati perché erano ereditari, e poi anche per questo. Allora veniamo adesso al sacerdozio di Gesù. In base a queste caratteristiche che io ho detto, Gesù non era sacerdote, soprattutto perché non è della tribù di Aronne, ma è della tribù di Giuda. Infatti, nel Nuovo Testamento nessun scritto, i Vangeli, le lettere, così, parla di Gesù qualificandolo con il titolo di sacerdote. Solo la lettera agli Ebrei, sulla quale poi ci fermeremo un pochino. E questo non deve destare meraviglia. Che Gesù non è presentato come sacerdote nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, così. La sua persona, infatti, presenta un'immagine che a prima vista non ha nulla di sacerdotale, secondo la concezione dell'Antico Testamento, e soprattutto secondo la prassi non sempre edificante del sacerdozio del tardo giudaismo, quando lui è nato. Gesù non appartiene alla famiglia di Aronne, ma alla tribù di Giuda. La sua missione, tra l'altro, mostra un carattere più profetico che sacerdotale. Difatti Gesù stesso cita quel proverbio, no? Nessun profeta è accolto in patria sua. Quindi io sono un profeta e non sono ben accolto in patria mia, dice Gesù. E anche gli altri, anche la gente, li riconosce spontaneamente questo. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo. Addirittura in alcuni momenti questo carattere profetico di Gesù sembra che vada contro i sacerdoti. Li critica, svela il loro cuore, no? Per esempio dice: andate dunque, imparate cosa significa misericordia, io voglio, non sacrifici. Infatti io non sono venuto a chiamare giusti ma i peccatori. Quindi Gesù si comporta più come un profeta che come un sacerdote. Come noi siamo sacerdoti, re e profeti nel battesimo, Gesù rifiuta anche l'idea di re, o meglio, la rifiuta in un certo modo. Poi lui dirà: io sono re, quando sta per morire, no? Cioè cambia un po' il significato delle cose. Anche la stessa morte di Gesù, che noi adesso interpretiamo come il sacrificio della vita, così. Però presa uno che arriva lì al momento e dice: ma chi è questo? Beh, è un condannato a morte, perché ha compiuto questo, questo e questo. Non c'è nessun riferimento al sacrificio, ma era un'esecuzione politica in linea regolare. Non c'era una nota sacrificale da parte del contesto di tutto quello. Nonostante questo, la lettera agli Ebrei, che non è stata scritta da San Paolo, tutto si dice non dalla lettera di Paolo agli Ebrei, ma la lettera agli Ebrei che non si sa chi l'ha scritta, non ha difficoltà nel fare una grandiosa sintesi l'Antico Testamento si apre alla morte e risurrezione di Gesù proprio perché gli avvenimenti della sua vita sono riletti come un sacrificio. Quindi, in opposizione, proprio aperta, l'autore della lettera agli ebrei, in opposizione aperta contro le rivendicazioni di privilegi, di superiorità che i sacerdoti del suo tempo mettevano in uso, in atto, fa vedere come Gesù è sommo sacerdote, ma non perché è discendente di Aronne, non perché aveva qualche titolo, non perché andava al tempio a offrire, a ammazzare gli agnelli, a offrire incenso e così via, ma soprattutto per la piena solidarietà del sommo e unico sacerdote con gli uomini. Abbiamo detto all'inizio che in tutte le culture c'è questa funzione del sacerdote, che era appunto quello di mediare tra Dio e gli uomini. Gesù si manifesta in piena solidarietà con gli uomini, e dice l'autore della lettera agli ebrei, per diventare un sommo sacerdote doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, ed era ben giusto che colui per il quale, dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante le sofferenze il capo che gli ha guidati alla salvezza. Il cammino sacerdotale di Gesù allora si allontana dalla visione del vecchio, dell'Antico Testamento. Non è un onore essere sacerdote, e un onore legato al potere politico. Vi ricordate tutta la vicenda di appunto Anna e Caifa, del Sinedrio, che spingono praticamente, loro non potevano condannare a morte Gesù per la legge romana, allora spingono, no? Lavorano i fianchi, imbrogliano in maniera tale, cioè hanno un'influenza sul potere politico e ottengono quello che vogliono. Ecco, il cammino sacerdotale di Gesù si allontana da tutto questo, ma è un itinerario di fede vissuto nella sofferenza di morte, unica via d'accesso alla gloria. E dice ancora l'autore della lettera agli ebrei, quel Gesù lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché la grazia di Dio, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Quindi il sacerdozio di Gesù si manifesta in questa piena solidarietà con il destino dell'uomo segnato dalla morte, e in questa piena comunione di vita con Dio nella sua gloria immortale. Cristo realizza il compito principale del sacerdozio, la mediazione tra Dio e l'uomo. Gesù si fa vicino all'uomo, e qui potremmo citare tantissimi esempi, no? Il fatto che tocca gli ammalati, il fatto che va da quella bambina morta, il fatto che risuscita il figlio della vedova di Nain, il fatto che sta con i bambini, il fatto che parla con la donna al pozzo, il fatto che si mette, si compromette con quando gli portano quella donna adultera, è un farsi vicino, solidale con l'umanità sofferente e peccatrice. Gesù porta tutto questo al Padre, reso perfetto in eterno, offrendo se stesso, Cristo presenta a Dio un sacrificio unico. Muore, Gesù muore per noi uomini e per la nostra salvezza, diciamo, nel credo. offre questo sacrificio della sua vita. Sappiamo che tutto quello che lui fa il giovedì santo, istituendo il sacramento della sua morte e resurrezione nel pane eucaristico e nel vino consacrato, fa sì appunto che questa morte, che appunto era un fatto politico, diventa invece un'offerta della vita. Io la mia vita la do io, la do io, non me la prendo. Quindi Gesù offre la sua vita, supera così e con un sacrificio unico. E la stessa lettera mostra chiaramente l'efficacia della mediazione di Cristo, quando prospetta la possibilità donata all'uomo di entrare in comunione con Dio. Il cristiano gode di una piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Cristo. Con la sua morte le porte al paradiso sono state spalancate, perché Dio ha visto questo nuovo Dio, questo suo figlio, che da una parte è Dio ma dall'altra è uomo, che entra, ha obbedito e ha offerto la sua vita. Allora ecco che quella rottura che si era creata col peccato viene ricucita. Gesù è il pontefice, colui che fa il ponte. Allora noi per mezzo di questo ponte adesso possiamo entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Sono tutte immagini che l'autore degli Ebrei prende dalla liturgia dell'Antico Testamento: il velo, il tempio, il sacrificio, e dice: ecco, il velo è la carne di Cristo, e questo velo adesso si è aperto, si è spezzato, e noi possiamo entrare nell'unico davanti a Dio. E se vogliamo ancora approfondire meglio due o tre dimensioni del sacerdozio di Gesù, appunto non è legato ai sacrifici, non è legato all'eredità, non è legato a ma Gesù è soprattutto misericordioso, la misericordia di Gesù. Ho già citato diversi esempi, quindi non mi soffermo, no? Come le parabole che ha detto, ma anche il suo comportamento che ha avuto. Un'altra caratteristica del sacerdozio di Gesù è, come dice sempre l'autore della lettera agli Ebrei, è fedele nelle cose che riguardano Dio. È dove questa parola fedele qualifica non è tanto la fede come un ragionamento, non capisco ma credo ugualmente, no? La fede di Gesù in Dio è il vincolo di confidenza, di intimità, questo rapporto profondo che c'è tra Gesù e il Padre. È fedele nelle cose che riguardano Dio, che è molto più intimo del rapporto che c'era tra Mosè e Dio. Tra Mosè e Dio si dice che c'era un rapporto, tanto è vero che il suo volto si è trasfigurato, non potevano guardarlo, metteva un drappo sul volto perché era troppo luminoso, no? Ecco, Gesù è ancora molto molto di più. E poi la terza caratteristica del sacerdozio di Gesù, che prendiamo sempre dalla lettera agli Ebrei, è il suo sacerdozio è a carattere universale. Tant'è vero che l'autore della lettera agli Ebrei cita quel salmo che noi cantiamo ai vescovi tutte le domeniche, no? Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Avete sentito ancora questo nome? Non è una marca di gelato. Melchisedec è un personaggio che compare a un certo punto nella Bibbia, che incontra Abramo l'abbiamo letto nella lettura domenica scorsa, due domeniche fa, giorno del Corpus Domini era, la prima lettura della festa del Corpus Domini. Questo personaggio, senza padre, senza madre, non c'è genealogia, però è sacerdote. Allora Gesù è sacerdote come questo personaggio, e siccome non ha genealogia, non è detto che era ebreo, quindi ha aperto tutto il mondo. Proprio Gesù è la sua dimensione, è venuto a salvare non solo gli ebrei, non solo gli israeliti, ma tutto il mondo. Allora il sacerdozio di Gesù è un sacerdozio misericordioso, è un sacerdozio fedele, è un sacerdozio universalistico. Quindi noi abbiamo questo sacerdozio di Cristo come Melchisedec, che è eterno, immutabile, perfetto, rompe le barriere di Israele e nello stesso tempo esso porta a compimento la storia del popolo eletto e del suo sacerdozio. Vado un po' di corsa, perché d'altronde le cose sono tante da dire, però anche per lasciare un po' di tempo dopo se c'è qualche domanda. Allora, abbiamo detto, il sacerdozio è una realtà comune nella storia dell'umanità, nella storia delle culture. Abbiamo visto il sacerdozio del popolo di Israele, con delle caratteristiche, soprattutto l'ereditarietà, il legame ai sacrifici, una vita separata, perfezionistica e così via. Il sacerdozio di Gesù, adesso vediamo il nostro sacerdozio, il sacerdozio comune di tutti i fedeli, poi vedremo il sacerdozio presbiterale, il ministeriale, e se ci sarà tempo vedremo Montfort sacerdote. Allora, grazie al sacerdozio sacrificio di Cristo e per mezzo di Lui, abbiamo detto, ogni cristiano ha ora la possibilità di accedere al Padre. Per mezzo di Lui possiamo entrare in questo Tempio. Non abbiamo più bisogno di mediatori. E ciascuno di noi è invitato, cioè quindi se non abbiamo più bisogno di mediatori non abbiamo più bisogno di sacerdoti. Perché? Perché ciascuno di noi è sacerdote, ciascuno di noi può veramente raggiungere Dio e offrire non i capri, non gli agnelli, ma offrire la propria vita. Vi esorto dunque per la misericordia di Dio, perché dice San Paolo nella lettera ai Romani, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, dove quando si parla di corpi vuol dire tutta la vita. Quindi vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente. Lasciate perdere l'agnello, però mangiatelo a casa che è buono, ma lasciate stare le decime, lasciate stare l'incenso, offrite la vostra vita come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questa è la chiave di tutto. Allora, si vede qui anche la differenza del sacerdozio israelitico, dove solo il sommo sacerdote poteva esercitare pienamente il sacerdozio nell'unico giorno. Il sacerdote entrava nel Santo dei Santi una volta all'anno. Ricordate la storia di Zaccaria, all'inizio del Vangelo di Luca, quando era stato sorteggiato, lui che era della tribù di Aronne, marito di Elisabetta, tribù di Aronne, gli tocca in sorte di fare questo gesto che era il più grande, di entrare e offrire il sacrificio nel Santo Santorum. Ed è lì che gli appare l'angelo Gabriele per annunciargli la nascita di Giovanni Battista. Allora, solo i sacerdoti offrivano i sacrifici, solo il sacerdote una volta all'anno poteva entrare, no, adesso non c'è più bisogno. Gesù è entrato nel cielo, ci ha aperto la strada e tutti noi sacerdoti possiamo entrare e offrire non agnelli, non capri, non animali, non le colombe, non l'incenso, non i fiori di farina, ma la nostra vita, la nostra vita. Quindi il nostro sacrificio si pone decisamente sul piano personale. E cosa vuol dire questo? Allora cosa vuol dire offrire la mia vita? Perché se lo penso offro la mia vita, ma concretamente vuol dire rinnovare la propria vita alla luce della volontà di Dio, sempre e in parallelo, sempre in parallelo in dipendenza del sacerdozio sacrificio di Cristo, nel vivere una piena condivisione dei propri beni. Offrire la propria vita vuol dire essere in comunione con Dio, cioè fare la volontà di Dio. La volontà di Dio cos'è? È che io perdono, che io non giudico, che io non condanno, che se io ricevo un'offesa cerco di veramente di perdonare, di porgere l'altra guancia, di stare con tutti, di non condannare, di non giudicare, di non... Beh, tu sei cretino e sei cretino per sempre, tu invece non sei bravo. Vivere e offrire il proprio sacrificio è proprio questo, cercare di essere in comunione con la volontà di Dio, che la volontà di Dio non è solo cerco di capire se mi vuole prete, monaca, se la mia volontà è che mi sposo, che sposo quello lì o quella là perché è il naso così o il naso posato. La volontà di Dio è proprio quello che ogni domenica sentiamo nel Vangelo e ci chiede, sentiremo oggi la parola del Vangelo. Allora, nella coscienza del rinnovamento battesimale e dell'incorporazione dell'uomo a Cristo, che avviene nel battesimo, che sarà sottolineata la responsabilità del cristiano sacerdote, capace di offrire a Dio sacrifici di giustizia, elevare al Padre preghiere, annunciare il regno diffondendo la parola di Dio. Penso che su questo ci aiuterà Padre Alfio oggi pomeriggio. Come possiamo concretizzare, seguendo la via tracciata da Monforco Maria, il nostro essere sacerdoti. Come il sacerdozio di Cristo. Gesù non è stato solo sacerdote al momento della morte, ma ha investito tutta la sua vita, così la nostra dignità di sacerdotale di fedeli non si può circoscrivere alla sola offerta, ma va estesa a tutta la vita, una vita scandita dal culto di Dio e dal sacerdozio fraterno, sottolineata dall'amore vicendevole e dal servizio della parola. Allora, se ci chiedono nel Nuovo Testamento chi sono i sacerdoti, dobbiamo rispondere tutti. Tutti siamo sacerdoti. Perché tutti, a tutti è chiesto e possiamo offrire noi stessi. Se il culto consiste nell'offerta della vita, della propria storia, questo riguarda tutti. Come appunto dicevo prima, leggendo quel versetto della lettera ai Romani. Tutto il vocabolario delle vittime del Tempio è applicato all'esistenza umana, no? Quella lettera lì dei Romani, vi dicevo, San Paolo, anche lui ebreo, usa il linguaggio che conosceva, offrire, il sacrificio, culto, sono parole che tutti conoscevano e lui li usa, però dice: il sacrificio non è il caprone, il sacrificio è la tua vita. È rinunciare a certe idee, è rinunciare rinunciare ai sensi di vendetta, è rinunciare a giudizio, ma vivere appunto nella carità. Tutto il vocabolario delle vittime del tempo è applicato all'esistenza umana. La nostra vita di battezzati è come una liturgia. Noi celebriamo la liturgia, il culto al Signore, facendo della nostra vita umana una vita consacrata a Dio. Forse il momento centrale di questa offerta è quello della nostra morte. La morte è il capolavoro dell'amore, del culto, dell'esistenza. Allora come vivo io il mio sacerdozio? Quello che ho ricevuto nel battesimo, mi vedo bene la mia vita? Se una mamma è contenta e canta mentre faccia il suo bambino, anche ma l'ho appena cambiato, guarda di nuovo si è sporcato, lo faccio, va bene, non è una tragedia. Se, ma guarda mio marito, tre camicie ha cambiato oggi, ma sarà possibile? Se no gli tira il ferro da stiro in faccia, ma dice ogni piedino un bacino d'amore, come si cantava una volta, ecco, cioè vivere bene le nostre azioni semplici, se faccio il fruttivendolo e mi rompo lo zucchino in testa a quello che mi sta rompendo perché lo vuole così, non vuole così, non mi riferisco ai fruttivendoli presenti, va bene, devo dirti una cosa dopo il giorno. Ecco, allora veramente il sacerdozio nostro si vive nella semplicità della vita. E allora il sacerdozio ministeriale, c'è una differenza tra noi tre che siamo qui e voi. Allora c'è un'uguaglianza, tutti siamo sacerdoti per il battesimo, per il dono del battesimo, ma abbiamo visto che nell'organizzazione ci vuole qualcuno che renda visibile Gesù Cristo quando ci riuniamo. Tutti siamo sacerdoti, ma alcuni nella Chiesa è chiesto di ripresentare lo sposo, cioè rendere visibile l'unico sacerdote. Non diventiamo noi sacerdoti come erano gli antichi, perché ho il titolo, perché ho la laurea, qualche volta capita, ma cosa devi fare ancora per diventare vescovo? Devo almeno riempire il portafoglio di 7-8 titoli ancora. Gran, uff, dot, prof, car. Non è questo. Noi non siamo diventati sacerdoti perché abbiamo presentato i titoli. Certo, dopo c'è una valutazione, c'è anche dei titoli, devi avere degli studi. Non posso andare a fare il macellaio se non conosco la mucca come è fatta. O no? Per non parlare del fruttivendolo in forza. Quindi ci vuole una preparazione che comporta appunto studio e così. Ma noi non diventiamo sacerdoti perché l'abbiamo voluto noi, ma perché la Chiesa ci sceglie. E è chiesto ad alcuni di appunto nella comunità di diventare sacerdoti, è ordinato sacerdote, interessante questa parola, ordinato sacerdote, per lo svolgimento del culto, per l'amministrazione dei sacramenti, per rendere visibile l'unico sacrificio di Cristo. Noi per vivere il nostro sacerdozio abbiamo bisogno dell'Eucaristia. Ma come facciamo a farlo? Come facciamo a celebrarlo? Ecco che all'interno del gruppo, della comunità, qualcuno viene scelto, ma adesso vedremo bene a fare qualcosa. È scelto per essere sacramento, cioè realizzare, far vedere, far apparire la misericordia di Dio, rendere visibile l'unico sacerdote che è Gesù. L'unico sacerdote è Gesù, ma ci vuole chi guida la preghiera, ministra i sacramenti, presiede l'Eucaristia. Tutti siamo sacerdoti perché tutti noi stessi possiamo offrire noi stessi, ma ci vuole colui che dirige la cena, colui che ripresenta, rende presente Gesù. E qui adesso vorrei leggere, vado verso la conclusione, alcune parole del Papa Benedetto XVI proprio sul sacerdozio ministeriale. Lui ha dedicato parecchie udienze del mercoledì su questo tema. Però le ultime tre udienze che ha fatto al mercoledì, prima della conclusione dell'anno sacerdotale, anche se non oggi mercoledì, mercoledì prossimo, perché ci sta dentro i due viaggi a Malta e a Fatima, quindi sono tre udienze ma un po' separate, lui ha parlato proprio come conclusione, ha presentato veramente il ritratto del sacerdote. Oramai siete tutti internauti, potete trovare in internet queste udienze del mercoledì che sono stupende. Cominciando la prima di queste udienze, dice così: per capire cosa significa che il sacerdote agisce in persona Christi, cioè nella persona di Cristo, e per capire anche quali conseguenze derivino dal compito di rappresentare il Signore, specialmente nell'esercizio di questi tre uffici, bisogna chiarire anzitutto che cosa si intende per rappresentanza. Si dice che il sacerdote rappresenta Cristo, ma bisogna capire bene questa parola, dice. Il sacerdozio rappresenta Cristo. Cosa vuol dire rappresentare qualcuno? Nel linguaggio comune vuol dire generalmente ricevere una delega da una persona per essere presente al suo posto. Io, siccome mia mamma non può camminare, rappresento lei all'ufficio postale, presento la delega e l'impiegata, dopo avermi fatto i raggi X, borbottato, infine mi dà quei miseri 400 euro, perché io rappresento mia mamma. Ricevo una delega da una persona per essere presente al suo posto, parlare e agire al suo posto, perché colui che viene rappresentato è assente dall'azione concreta. Mia mamma è a letto, sono io alla posta, rappresento mia madre. Ci domandiamo, sto leggendo il Papa, il sacerdote rappresenta il Signore nello stesso modo? Cosa dite voi? No, perché Gesù non è assente. Gesù non è assente. La risposta è no, perché nella Chiesa Cristo non è mai assente. La Chiesa è il suo corpo vivo e il capo della Chiesa è lui, presente ed operante in essa. Cristo non è mai assente, anzi è presente in un modo totalmente libero dai limiti dello spazio e del tempo, grazie all'evento della resurrezione che contempliamo soprattutto in questo tempo di Pasqua. Pertanto il sacerdote che agisce in persona Christi Capitis, cioè nella persona di Cristo Capo e in rappresentanza del Signore, non agisce mai in nome di un assente, ma nella persona stessa di Cristo risorto, che si rende presente con la sua azione realmente efficace. Agisce e realizza ciò che il sacerdote non potrebbe fare, la consacrazione del vino e del pane perché siano veramente la presenza del Signore, la soluzione dei peccati. Praticamente noi prestiamo la voce a Cristo, noi facciamo sì che la grazia di Cristo arrivi alle persone, ma è sempre Gesù che agisce. Questo è importante. Il Signore rende presente la sua propria azione nella persona che compie tali gesti. Perché se io dico questo è il mio corpo, veramente dopo è il corpo di Gesù, se lo dite anche voi tutti insieme non succede niente. Quindi il Signore rende presente la sua propria azione nella persona che compie tali gesti. Questi tre compiti del sacerdote che la tradizione ha identificato nelle diverse parole della missione del Signore: insegnare, santificare e governare, nella loro distinzione e nella loro profonda unità, sono una specificazione di questa rappresentazione efficace. Essi sono in realtà le tre azioni del Cristo risorto, lo stesso che oggi nella Chiesa e nel mondo insegna e così crea fede, riunisce il suo popolo, crea presenza della verità e costruisce realmente la comunione della Chiesa universale e santifica e guida. Quindi, ecco, questo è importante. Tutti siamo sacerdoti all'interno della comunità, della Chiesa, alcuni vengono scelti, ordinati, non perché mio padre era sacerdote, mio nonno era sacerdote, mio zio vescovo, non c'entra niente. Ah, che famiglia fortunata, voi quanti preti siete, proprio mia mamma dice sempre, devo salvarmi da sola, anche se ho tre figli preti. Quindi non è per tradizione, non è per eredità, ma perché c'è una certa chiamata, c'è un certo discernimento e c'è anche la Chiesa che veramente dice sì, io ti scelgo perché tu permetta a Cristo veramente di operare oggi questi misteri della salvezza, che riassumiamo soprattutto nel grande sacramento dell'Eucaristia e della confessione, ma anche l'accostarsi agli ammalati, il benedire le nozze, battezzare e così via, no? Quindi questo è. Siete ancora vivi?
Sì.
Adesso l'odore di peperoni non c'è più, però andiamo a vedere le immagini sacre a destra e a sinistra qui. Però ancora qualche minuto, non mi sembra di essere stato lungo. Vorrei appunto l'ultima. Oh, benissimo, vedete, tutti esercitano il loro sacerdozio, soprattutto nel fare un menù. Allora, l'ultimo punto vi dicevo, San Luigi da Montfort, sacerdote. Qui ci sarebbe tanto da dire, però allora ho scelto questo. Chi va a Saint-Laurent-sur-Seine, dove Montfort è morto, trova la tomba di San Luigi accanto alla tomba della Beata Maria Luisa di Gesù. Fino al 1994 su questa tomba c'era un'epigrafe, cioè una lapide, con una scritta in latino che adesso è stata tolta perché hanno fatto la tomba come unica tomba del santo e della beata. Però questa lapide c'è ancora. Non è proprio visibile subito, bisogna chiedere di andare in cripta. Allora chi andrà, chieda di andare in cripta. Perché tra l'altro c'è una bella statua del Montfort al momento della morte, bella, bella, bella. E poi c'è questa lapide, siccome tutti conoscete il latino, potete leggerla. Allora siccome io il latino non me lo ricordo più, la leggo in italiano. Questa lapide è stata scritta da un suo amico, uno dei pochi amici preti che lo ha difeso sempre. Era vicario generale proprio della diocesi di Nantes e l'ha difeso fino alla fine. e ha fatto la lapide. Che cosa guardi, passante, tu che passi, che cosa guardi? Una fiamma spenta, un uomo che il fuoco della carità ha consumato, che si è fatto tutto a tutti. Luigi Maria Grignon de Montfort. È stata fatta pochi anni dopo la sua morte, due o tre anni, non è, quindi non era canonizzato o beatificato. Se ti informi della sua vita, nessun'altra è stata più pura. Per la penitenza, nessun'altra più austera. Per lo zelo, nessuno più ardente. Per la devozione a Maria, nessuno meglio di lui che è stato simile a San Bernardo. Sacerdote di Cristo, ha imitato la vita di Cristo. Con la parola ha predicato ovunque il Cristo, infaticabile, non si è riposato che nella tomba. È stato il padre dei poveri, il difensore degli orfani, la riconciliazione dei peccatori. La sua morte gloriosa è stata simile alla vita. Come ha vissuto, così è morto. Maturo per Dio, è partito per il cielo nell'anno del Signore 1716 all'età di 43 anni. Io finora non ho trovato un testo così breve, così sintetico, ma così ricco, così ricco, che presenta veramente la figura di Montfort in forse non in tutti i suoi aspetti, e non si accenna per esempio che è fondatore, però veramente se noi prendiamo dal punto di vista di Montfort sacerdote, ecco, qui abbiamo veramente le tre caratteristiche che il Papa citava, no? Guida, santificatore, quel maestro. Aspetta che adesso mi dimentico, la testa comincia a bollire. I tre
insegnanti.
Maestro, santificatore e guida. Maestro che insegna. Montfort è stato un grande predicatore, ha santificato soprattutto con i sacramenti, però qui vorrei sottolineare questa caratteristica che è ricordata dalla lapide, riconciliatore dei peccatori. Quando lui faceva le missioni aveva uno dei suoi pallini era quello di far fare la pace tra le persone, famiglie, il caporione del paese, parroco e fedeli, sempre miti c'erano. Quindi veramente lui è stato molto, molto lavorato per questo. Ha messo pace in tante occasioni. Quindi è stato maestro, è stato santificatore, dando i sacramenti del Signore, è stato guida, ha guidato i popoli, ha guidato i fedeli, ha guidato tanti singoli nel desiderio di seguire il Signore e così. E soprattutto, quello che la caratteristica che possiamo così sintetizzare, che abbiamo visto nel sacerdozio di Gesù, è stato misericordioso. È stato il segno della misericordia di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù nostro Salvatore. Quindi mi pare che tra i tanti esempi che sono stati proposti quest'anno come sacerdoti esemplari, il Montfort figurava bene anche lui. E mi ha fatto molto piacere vedendo nei sussidi preparati dalla Santa Sede, che c'era anche in internet, vedete, se andate a una sacerdotale figure di sacerdoti, sono dedicate molte pagine a Montfort. E quando venerdì del Sacro Cuore si è concluso l'anno sacerdotale, la processione d'inizio di tutti i preti li avevano già messi in arrosto in piazza San Pietro dalle 8:30. Ma quando sono entrati i cardinali verso infine il Papa, cantavano le litanie dei santi, soprattutto dei santi preti. E mi ha fatto piacere sentire anche Sante Ludovice Maria, Santo Ludovice Maria. Hanno messo anche lui una volta, vabbè, c'è in San Pietro là in alto, però citavo anche nelle litanie ufficiali della chiusura dell'anno sacerdotale, credo che sia stato bello. Tre quarti d'ora, tre quarti d'ora.